Questa mattina vogliamo tornare negli Stati Uniti. Ben ritrovato Enrico Bianda.
Eccoci qui, buongiorno, ben trovata.
Torniamo a parlare della situazione dei campus universitari, delle istituzioni che fanno ricerca, questo perché negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di un sondaggio proposto da Nature, secondo il quale il 75% dei ricercatori degli Stati Uniti vorrebbe abbandonare il paese. Europa e Canada le mete più ambite. Dal giorno del suo insediamento, a gennaio del 2025, il presidente americano Donald Trump e la sua squadra hanno tagliato fondi per miliardi di dollari all'università e alle agenzie scientifiche statunitensi. Ne abbiamo parlato spesso anche qui ad Alphaville. Anche se in molti casi le misure intraprese sono bloccate nei tribunali, in altri licenziamenti di massa sono già in atto, specie nelle agenzie che si occupano di ambiente. Alla National Oceanic and Atmospheric Administration, uno degli organismi dedicati alla lotta ai cambiamenti climatici più importanti al mondo, 1.300 persone hanno già perso il posto di lavoro, un numero pari al 10% dell'organico.
Misure che forse stanno spingendo il personale accademico a correre ai ripari, ripensando in parte insomma le proprie prospettive di carriera. Stando ai numeri dei 1.650 partecipanti al sondaggio, circa i tre quarti dichiarano di valutare un trasferimento, un censimento che, pur non garantendo, come dire, una rappresentatività dell'insieme della comunità scientifica, è indicatore quantomeno di una preoccupazione diffusa fra i ricercatori e le ricercatrici statunitensi, e a dimostrare una più ferma volontà di espatriare sono, e su questo magari ci soffermeremo, i ricercatori ad inizio carriera. Allora, noi questa mattina vogliamo parlarne con la professoressa emerita di storia della Columbia University e già direttrice dell'Istituto Europeo, Vittoria De Grazia, che è collegata con noi. Buongiorno e bentrovata. Professoressa, ci sente? Buongiorno.
Proviamo a richiamarla,
anche se la vedo...
Eccola. Buongiorno professoressa, colpa mia.
Ci siamo, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Lei ha collaborato tantissime le pubblicazioni che ha firmato, segnaliamo una collaborazione con Sergio Luzzatto per il Dizionario del Fascismo, e nel 2021 è co-curatrice insieme a Burcu Baykurt del volume, edito in inglese, Soft Power Internationalism, Competing for Cultural Influence in a 21st Century Global Order. E siamo collegati anche con il collega giornalista Davide Mamone, che saluto. Ben ritrovato, Davide.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Buongiorno, collegato da New York, lavora per il Financial Times Specialist. Professoressa De Grazia, iniziamo con lei. Le possiamo chiedere proprio in apertura un commento al sondaggio di Nature? Che cosa pensa dei numeri che propone?
Senta, cioè questo sondaggio di Nature e fra i suoi lettori sembra che abbia risposto solo degli americani. Ecco, diciamo, può al massimo indicare certo questo nervosismo immenso di fronte a questo attacco così sfrenato, così chiamano maoista della rivoluzione culturale, contro queste grandi istituzioni di ricerca, non solo loro ovviamente, ma tutto l'arco dei servizi del governo federale. Però ha preso di mira in modo molto ideologico, con molta forza, ecco, anche quasi di polizia, perché c'è l'accusa di antisemitismo, c'è anche questo fatto anche di cominciare a punire, insomma, persone che hanno criticato la guerra di Gaza, e deportarli, ecco, anche se sono in piena regola con la legge. E questo certo ha creato un grande disagio, compreso anche la perdita di lavoro, di contratti che erano già assegnati. Ecco, questo è in molte università, questo chiaramente lede la possibilità di carriera, di ricerca. Credo che, insomma, cercare i posti all'estero sia difficile, ecco, così. Normalmente sono gli americani per primi che dicono ce ne andiamo in Canada, pensando, vabbè, così ci accolgono, ma insomma questo è molto più difficile perché moltissimi ricercatori degli Stati Uniti non sono americani. Questo è un grosso problema, certo. Anche
nei giorni passati leggevamo di testimonianze di docenti universitari, per esempio a Yale il Corriere della Sera riportava due interviste la passata settimana di docenti sotto contratto con una lunga storia di insegnamento a Yale, per esempio, che avevano già deciso di spostarsi ed erano già stati accolti in università canadesi a Toronto. Ora noi oggi vorremmo provare a parlare del contesto, delle prospettive per i docenti, dell'ipotesi di accoglienza sulla quale già si è soffermata la professoressa Victoria De Grazia in Europa, dove sono molte le istituzioni, sia universitarie sia gli stati con le loro agenzie, che si stanno muovendo per un'ipotesi di accoglienza. Però vorrei tornare sul sondaggio di Nature e chiedere un commento anche al nostro secondo ospite Davide Mamone. Che cosa ne pensi?
Beh, di sicuro c'è una sorta di timore che qualcosa di brutto e terribile possa accadere alla propria università negli Stati Uniti in questo momento. Ci dobbiamo dimenticare che poi ne parleremo anche forse dopo meglio, quello che è successo a Columbia con Donald Trump, che manda questa lettera di richieste a Columbia per continuare ad avere dei fondi in cambio, è un qualcosa che che l'amministrazione Trump sta provando a ripetere anche in altre università. C'è stata la notizia lo scorso 4 aprile di Trump che sta cercando di eliminare 9 miliardi in fondi per Harvard, ma altre università ieri più recentemente sta cercando di sospendere fondi a Cornell, a Northwestern. Quindi è un fenomeno diffuso ed è credibile pensare che alcuni stiano almeno pensando a un piano B. Dove andiamo se il mio piano di ricerca viene sospeso da un giorno all'altro? Dove andiamo se magari non mi trovo più bene in certi ambienti perché non mi sento più libero di esprimere me stesso durante la mia ricerca, visto quanto sta succedendo? È un'idea che una sensazione che magari molti ricercatori in queste settimane, in questi giorni stanno avendo.
Victoria De Grazia, perché il trumpismo se la prende così con l'università? Noi ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphabil anche con Marco Deramo, ma lei è della Columbia, l'università che davvero per prima è stata nel mirino di Trump.
Mi sembra l'idea generale sarebbe di aggredire i momenti della società civile, giornalismo, l'università, tutta la parte giudiziaria, che possono offrire resistenza, ecco, è proprio un attacco forte. E questo si accompagna con questa, viene motivato da questa accusa di antisemitismo, ma chiaramente i motivi sono proprio un attacco a un possibile contropotere, e poi viene anche motivato strutturalmente come attacco a 70-80 anni di grande appoggio all'università da parte del governo federale, a quelle pubbliche e quelle private.
Mi scusi se la interrompo, giustamente lei dice 70 anni di grande sostegno da parte dell'amministrazione americana alle università, e in effetti un po' dobbiamo dire colpisce che a subire forti conseguenze sia proprio la ricerca, ricerca scientifica, che è un elemento di forza del paese, lo è sempre stato, è stato in grado di accogliere, di attrarre i migliori ricercatori al mondo fino ad oggi in questi 70 anni cui lei faceva riferimento, e garantisce agli Stati Uniti quella leadership nella ricerca che ne fa anche uno dei paesi di punta sotto il profilo ovviamente industriale.
Sì, ma vediamo questo in qualche modo ai paralleli anche alle tariffe, cioè una specie di chissà dove porta, cioè perché non c'è il calcolo che è l'università proprio che dovrebbe magari portare a una nuova fase di ricerca anche per fare questa ristrutturazione industriale a cui pensa Trump, ecco così che… E questo poi era anche la motivazione prima negli anni 50, 40 per la guerra, anche dopo tutte le scienze in qualche modo legate alla società, alla sicurezza degli Stati Uniti, le scienze sociali. Allora questo enorme investimento nelle scienze della difesa, che poteva essere fisica, astronautica, insomma, oceanografia, insomma anche i delfini, così come strumenti di guerra e così via, ma anche le scienze sociali. Questo è andato avanti e ha creato queste enormi possibilità. E allora uno pensa, ma e se si va alla guerra nuova, e se si va a questa ristrutturazione, allora bisognerebbe mettere tanti soldi nell'università. Ma questo non fa parte di questo straordinario cambiamento, ecco. Questo è una specie di contrassenso che siamo anche, insomma, un po' allibiti, perché non è che si può immaginare questo tipo di attività destrutturante, distruttiva, senza un'idea di ricominciare, ma questo non c'è. E allora si pensa, va bene così, possibilmente, insomma, ci sarà, ma non, ancora non sappiamo, perché non abbiamo avuto ancora la resistenza a sufficienza per andare contro, ecco, a questo.
Davide Mamone, ma qual è la situazione attuale negli Atenei? Quali sono le tensioni che si stanno profilando nel rapporto con l'amministrazione? Abbiamo visto che ci sono anche degli arresti di studenti.
Sì, diciamo che prima che Columbia avesse accettato un paio di settimane fa le richieste di Trump, molti docenti di altre università con cui ho parlato nel corso delle settimane mi dicevano: stiamo tutti aspettando Columbia, vediamo se accetta, in un certo senso si rassegna a dover negoziare in questo modo con l'amministrazione corrente. Se lo fa, ovviamente questo avrà una serie di ricadute su tanti altri atenei, ed che è quello che sta un po' succedendo. Quindi dal lato dei professori con cui ho parlato, poi non lavoro nelle università, ma ho avuto la possibilità di parlare con diversi professori anche a NYU e in altre università, anche in California, UCLA, c'è questa sorta di vediamo adesso cosa succede, quindi una tensione silenziosa. Dal lato studenti sicuramente non c'è più la volontà di occupare il campus per ora come ci fu l'anno scorso, proprio perché, come avete menzionato, l'amministrazione Trump sta revocando visti studenteschi a persone che, secondo quanto accusa l'amministrazione Trump, sono state parte integrante o anche parte propulsiva delle proteste dell'anno scorso. Quindi già l'anno scorso, quando entrai a Columbia durante l'occupazione del campus della scorsa primavera, quando entrai c'erano degli studenti stranieri che si rifiutarono di parlare con me perché temevano di finire on the record su un giornale e quindi di rischiare il proprio visto. Quindi già allora c'era questa sensibilità, solo che quella sensibilità era un po' di individui. Adesso, da quello che sto sentendo anche in altri atenei, è una sensibilità quasi diffusa. La maggior parte degli studenti, specialmente stranieri, che dicono per ora non possiamo prenderci questo rischio di esprimere questa protesta, questa manifestazione. Quindi questa è un po', diciamo, l'atmosfera che si sente: silenzio, attesa, e speriamo che non peggiori.
Torniamo allo scambio, no? 400 milioni di finanziamento da una parte. Che cosa ha fatto Columbia? Cedendo, diciamo, alle richieste della Casa Bianca, vieterà le mascherine per nascondere il volto, conferirà a 36 agenti di polizia del campus nuovi poteri per arrestare gli studenti, nominerà un vice rettore per supervisionare il Dipartimento di Studi Medio Orientali, Sudasiatici e Africani, nonché il Center for Palestine Studies. Professoressa De Grazia, lei, come detto, afferisce al Dipartimento di Storia della Columbia University. Ci preme comprendere lo stato d'animo del corpo docenti o di una parte del corpo docenti a fronte delle decisioni dell'Ateneo stesso.
Direi che tutti sono affranti. Chi dice che c'è antisemitismo, allora c'è un motivo di fondo, un motivo, un pretesto, e poi gli altri che insomma dicono che tutto questo è insomma man basso sull'università, e l'università sostanzialmente proprio si è piegata, che effettivamente è vero. Allora diciamo tutti, c'è un enorme incremento di adesioni al sindacato, ci sono state tentativi legali che vanno avanti, che probabilmente avranno qualche esito. Senz'altro l'università sta cercando adesso di negoziare, insomma, avendo fatto così permesso queste interferenze, va avanti e cerca di negoziare questi 400 milioni, e probabilmente riesce a, si dice oggi insomma così, che si cerca anche di riparare, ecco così, di trovare i mezzi interni per sostenere, per insomma attutire i peggiori effetti. Detto questo, non abbiamo un presidente normale, insomma, questa la successione insomma continuerà, non ferma, il problema non si blocca. Certo è un grosso problema, perché adesso la struttura è molto lesa da questa interferenza, e questa interferenza non finirà, ecco. Durante il macartismo le interferenze sono andate avanti 6-7 anni, ecco, cominciando nel 47, finiscono nel 54-55, però è di molto diverso ora, perché si tolgono i fondi, invece nel macartismo i fondi andavano avanti perché era un momento di guerra fredda. E questo insomma è un grosso cambiamento. Non sappiamo insomma come finisce, non sappiamo.
Una domanda per entrambi, iniziamo con Davide Mamone. C'è una forma di collegamento tra il mondo accademico e le prime risposte di piazza di quel pezzo di società statunitense che non si sente di fatto rappresentato dalle scelte e dalle politiche dell'attuale amministrazione Trump?
Ma allora, storicamente la professoressa poi potrà argomentare, articolare di più questo punto, però storicamente c'è sempre stato un legame molto forte tra proteste nei campus, proteste dei giovani studenti e proteste di massa, ecco, cioè come le proteste di campus diventassero molto presto proteste di massa, sia negli anni 60, anche nel 2020, successivamente all'uccisione di George Floyd, anche se le università e i campus erano chiusi per il Covid, ma erano collettivi anche studenteschi che spesso si attivavano per organizzare delle proteste su Black Lives Matter, sui temi razziali. E l'abbiamo visto lo scorso anno sul tema di Gaza. Oggi, da quello che sembra di vedere, abbiamo avuto sporadiche, diciamo, sacche di protesta in questo momento, perché la resistenza a Trump, se nel Trump 1 era più di piazza, in questo momento è più di corte, nel senso che stiamo vedendo molte cause legali per cercare di fermare gli ordini esecutivi del presidente, piuttosto che proteste di piazza, a parte appunto sabato, abbiamo visto questa grande protesta nazionale, e non sembra essere originata, diciamo, dai campus, almeno per ora. La componente studentesca c'era sabato in piazza, era soprattutto legata di nuovo alla questione israelo-palestinese, ma attorno a questa protesta di campus c'era una protesta, non dico distaccata, ma motivata forse da ragioni diverse. E infatti anche l'età media della persona che è andata a protestare, a marciare sabato, era un po' più alta dei ventenni, dei 25 anni. Stiamo parlando di persone millennial sui 38-40 anni che non riescono ancora a comprarsi casa, che stanno forse per vivere l'ennesima crisi finanziaria della loro vita. Stiamo parlando della persona che si sta per andare in pensione, che sta perdendo i suoi risparmi per il tracollo della borsa. Quindi tutta una serie di diciamo bisogni diversi legati a sofferenze diverse, e quindi in un certo senso anche le piazze di sabato erano un po' più diversificate, forse più spezzettate in un certo senso, ma sotto questo ombrello di, diciamo, protestiamo contro uno dei tanti aspetti di ciò che l'amministrazione Trump sta facendo.
Insomma, la società civile si sta muovendo. Professoressa Victoria De Grazia, questo collegamento tra il mondo accademico e appunto le prime risposte di piazza di quel pezzo di società statunitense che si sente a disagio con Trump.
Sì, ma sarei d'accordo che per il momento, diciamo, il grande elettorato, anche forse più diffuso dall'arco solo dal Partito Democratico, che si sta muovendo con queste proteste ultime, non c'è dubbio, un pubblico non universitario. C'erano tantissimi professori, tantissimi lavoratori delle università, però non quello che si chiama undergraduate, cioè i primi 4 anni, loro hanno anche altri problemi e, diciamo, non sono stati toccati nello stesso modo, cioè se non nel senso che hanno difficoltà a protestare per Gaza, perché quello veramente è stato vietato ormai, quello tutte le università, se c'è la protesta per Gaza viene cioè subito bloccata in un modo proprio immediato, sono questo proprio tipo di protesta, e chi protesta e non ha la cittadinanza o ha solo la carta verde o insomma così, quello veramente non c'è dubbio è un grosso rischio. E allora vediamo, io non credo che passerà molto a lungo, insomma vediamo, probabilmente bisogna adesso vediamo, ci sono altri 2 mesi di università, di semestre, ma insomma diciamo ancora non c'è questo collegamento, però.
Siamo quasi in chiusura, vorrei però porre 2 domande molto rapide ad entrambi, partendo ancora con Victoria De Grazia. Nel Regno Unito tutte le università più blasonate hanno lanciato programmi per assumere scienziati americani. Si legge negli annunci minacciati nella propria ricerca dalla nuova amministrazione. E là dove non arrivano le università o i centri di ricerca privati si muovono gli stati, per esempio la città-stato di Berlino si è mossa in questo senso. Qual è la sensazione nel corpo docenti da questo punto di vista, Victoria De Grazia?
Ma non so, non sappiamo nulla, sa, negli Stati Uniti no, cioè, bisognerebbe, sa, la ricerca è una cosa molto specializzata, e allora non qualche dubbio sulla capacità dell'università europea di adeguarsi insomma a questo problema che porti dentro 100, già tantissimi americani vengono in Europa, ecco, così per fare, se non trovano lì. Il problema è che gli Stati Uniti è grosso, stiamo parlando di almeno 300 istituzioni di ricerca, molto di più che ci siano in Europa. Germania, poi capo, poi la Gran Bretagna, poi gli altri, insomma, hanno poca roba e poca specializzazione in certe materie. L'Europa, senz'altro, già attrae persone che possono essere interessate al CERN, alla fisica nucleare o a alcune specializzazioni. Ma insomma, parlare di un espatrio, quello è un assurdo, anche perché bisogna rendersi conto in Europa che gli Stati Uniti porta dentro, insomma, almeno 15%, forse 20% dei ricercatori vengono dall'Asia. E l'Europa non è molto accogliente per loro, bisogna dirlo, ecco. Insomma, ci sono grandi problemi. Vanno negli Stati Uniti perché possono avere queste enormi possibilità. È molto più difficile che ci sia scambievole. Però sì, così per essere un paradossale, quando l'Europa rilancia il suo riarmo, ci siano più posti come negli Stati Uniti negli anni 50, 60, 80 per ricercatori legati a queste capacità.
Allora, siamo arrivati in chiusura, anche perché se scoccano adesso le 13, dobbiamo assolutamente lasciare la linea al radiogiornale Davide Mamone. Beh, su queste questioni magari ci risentiremo. Intanto grazie ad entrambi per essere stati ospiti di Alphaville, Cristina.
Sì, grazie a Vittorio De Grazia, professore di storia emerita della Columbia University, e al giornalista da New York Davide Mamone. Linea ora alle regie delle 13, noi ci ritroviamo con Alphaville sempre domani alle 11. Grazie di averci seguito. Da Cristina Artone, da tutta la redazione.